Benvenuti a tutti. Oggi facciamo un'analisi approfondita, entriamo dentro un argomento che, riguarda un po' tutti, la sicurezza delle nostre auto. Però, ecco, la guardiamo da un'angolazione diversa, quella dei documenti tecnici di progetto. Abbiamo messo le mani su alcuni estratti, diciamo importanti, di una documentazione di progetto sulla sicurezza automobilistica. L'idea è capire cosa c'è dietro, no? Dietro le quinte della tecnologia. Cosa serve davvero oggi per migliorare la sicurezza con l'innovazione? Bene, iniziamo a esaminare questa documentazione. E, sai, la prima cosa che salta all'occhio è, mamma mia, quanta complessità c'è dietro a funzioni che ormai sembrano scontate. Prendi la frenata automatica, no? Sembra facile, l'auto frena da sola. Ma poi leggi questi documenti e scopri un mondo. Sensori, algoritmi, controlli, tutt'altro che semplice.
Guarda, è molto di più. È la colonna vertebrale del progetto nel mondo dell'auto. È la prova, diciamo, fondamentale per le omologazioni, senza le quali l'auto non si vende. Ed è un riferimento chiave se ci sono problemi legali, per la responsabilità. E poi, importantissimo, garantisce la tracciabilità. Ogni scelta, ogni requisito, tutto tracciato. Senza questa roba così rigorosa, un sistema di sicurezza moderno, così complesso, semplicemente non potrebbe arrivare sul mercato in modo sicuro e, diciamo, legale.
Allora, andiamo un po' più a fondo. Questi documenti che abbiamo visto mettono nero su bianco gli obiettivi. Chiaramente l'obiettivo numero uno è ridurre gli incidenti, sia quanti ne succedono, sia quanto sono gravi. Però parlano anche molto chiaramente di rispettare le normative, quelle internazionali, che sono sempre più toste. Il contesto sembra quello di un sistema ADAS, sai, assistenza alla guida avanzata, magari per un'auto nuova o un aggiornamento importante, no?
Sì, esatto. E la cosa che trovo, affascinante, è come i documenti facciano capire che non è burocrazia fatta dopo, no. È proprio il cuore del processo. Definisce cosa fare, guida come farlo, prova che funziona.
I test?
Certo. I test, e permette di dimostrarlo al mondo, appunto con l'omologazione. Pensa a dove sta andando l'industria. Auto sempre più automatiche che prendono decisioni da sole, decisioni critiche. Si capisce subito perché questo rigore nei documenti diventi, esponenzialmente più importante. È la garanzia che dietro ogni frenata automatica c'è una logica, verificata, giustificata.
Ok, chiariti gli obiettivi. Ma come si passa alla tecnologia vera e propria? Qual è l'architettura del sistema descritta qui? Come è fatto questo motore della sicurezza?
Guarda, i documenti parlano di un'architettura a più livelli, quasi un ecosistema, potremmo dire. Ci sono i sensi dell'auto, tanti sensori, radar, spesso a diverse portate, poi LIDAR, che usa il laser per fare mappe 3D precisissime, e telecamere, ovvio, ad alta definizione. Tutta questa roba raccoglie una quantità enorme di dati grezzi sul mondo esterno.
Come se fossero gli occhi e le orecchie dell'auto, insomma. E poi?
Esatto. E poi c'è il cervello, l'unità di controllo elettronico, la famosa ECU. Anzi, spesso sono più ECU specializzate che lavorano insieme. Queste prendono i dati dai sensori, li capiscono, li fondono e questo è un processo chiave, la sensor fusion. Ne parlano tanto i documenti per creare un'immagine coerente, affidabile di quello che c'è intorno. È lì dentro che ci sono gli algoritmi che poi decidono, frena, sterza, accelera oppure avvisa.
E alla fine immagino i muscoli, quelli che fanno le cose.
Proprio così, gli attuatori. Il sistema frenante, che si attiva anche senza che tu tocchi il pedale, lo sterzo elettrico, che può dare piccole correzioni o fare manovre più decise, a volte anche il controllo del motore. La documentazione tecnica va nel dettaglio, spiega come questi tre livelli, sensori, cervello, muscoli, parlano tra loro, che protocolli usano, i tempi di reazione, che devono essere, fulminei.
Questa sensor fusion che hai citato sembra davvero importante, ma perché tanti sensori diversi? Non ne basterebbe uno, magari potentissimo?
Bella domanda. È una questione di robustezza e anche di copertura. I documenti lo spiegano bene. Ogni sensore ha i suoi pregi e i suoi difetti, diciamo così. Il radar va bene con pioggia o nebbia, misura bene distanze e velocità, ma non vede benissimo gli angoli. Le telecamere riconoscono forme, colori, fondamentali per leggere i segnali o vedere un pedone, però soffrono con poca luce o maltempo. Il LiDAR invece ti dà una mappa 3D super dettagliata, ma costa e può avere problemi con certe condizioni meteo, Ecco, fondendo i dati, il sistema ha un quadro molto più completo, più affidabile di quello che avrebbe un sensore solo. La documentazione descrive proprio le strategie per, come dire, pesare l'affidabilità dei diversi sensori in tempo reale e come gestire se dicono cose diverse.
Capisco. E che succede se un sensore, non so, si rompe? O viene accecato dal sole basso, per esempio?
Ah, questo ci porta dritti a un altro concetto chiave che trovi nei documenti. La ridondanza. E la gestione dei guasti. Un sistema critico per la sicurezza non può semplicemente spegnersi se qualcosa non va. Non funziona così. I documenti descrivono architetture dove, per esempio, se perdi un sensore non c'è il fallimento totale. Magari c'è una degradazione controllata, il sistema funziona ancora ma con meno capacità e ti avvisa. Oppure passa a una modalità sicura. A volte ci sono proprio componenti doppi per questo. L'analisi di questi scenari di guasto e come si progettano le contromisure è una parte fondamentale, ben documentata. E parlando di rigore, di sicurezza, un altro pilastro che emerge forte da questa documentazione è l'adesione agli standard. Quelli internazionali. In particolare si cita e si usa sempre come riferimento lo standard ISO 26262. Questo è proprio lo standard globale per la cosiddetta sicurezza funzionale dei sistemi elettrici ed elettronici nelle auto.
Questo standard è così, così centrale?
Certo. Allora, in parole povere, la sicurezza funzionale è la capacità di un sistema di fare bene le sue funzioni di sicurezza, anche se ci sono guasti. L'ISO 26262 non ti dice come fare un sistema di frenata automatica, eh? No, ti dà un processo rigoroso, un linguaggio comune per fare cosa? Per identificare i pericoli di quella funzione, valutarne i rischi, definire obiettivi di sicurezza, progettare il sistema hardware e software per raggiungere quegli obiettivi e poi verificare, validare che tutto funzioni come deve.
È un framework che copre tutto il ciclo di vita, dall'idea alla rottamazione.
Quindi è più una metodologia, una specie di garanzia sul processo che si segue. Esattamente. E dentro questo processo un concetto fondamentale dell'ISO 26262, che si vede bene nei documenti che abbiamo analizzato, sono gli ASIL, Automotive Safety Integrity Level. È una classificazione, diciamo, del livello di rischio di un possibile malfunzionamento. Si va da ASIL A, rischio basso, ad ASIL D, rischio altissimo. Funzioni come il controllo dei freni o dello sterzo, di solito sono ASIL C o D. Funzioni meno critiche, tipo un indicatore luminoso, magari A o B, o a volte non serve un ASIL specifico. Si parla di QM, Quality Management.
E cosa cambia in pratica tra un ASIL D e un ASIL A? Immagino ci sia molto più lavoro dietro un ASIL D.
Molto di più, sì. La documentazione fa vedere come ad ogni livello ASIL corrispondano requisiti sempre più stringenti. Per un ASIL D lo standard chiede analisi dei guasti molto molto più profonde, sia hardware che software. Chiede architetture tolleranti ai guasti, come la ridondanza di cui parlavamo, metodi di sviluppo software più rigorosi, test e validazione, estremamente più completi e documentati. L'assegnazione dell'ASIL a ogni funzione guida tutto lo sforzo di progettazione e verifica. È il modo in cui lo standard traduce un rischio astratto in requisiti tecnici concreti, ecco. Seguire questo approccio, come si vede dai documenti, è quello che poi ti permette di fidarti, di costruire fiducia nel fatto che il sistema sia stato progettato per essere sicuro.
Capisco. Quindi definire l'ASIL viene subito dopo l'analisi dei rischi. E qui arriviamo a un'altra sigla che si trova spesso nei documenti, ARA. Sembra un passaggio fondamentale.
Assolutamente. HARA sta per Hazard Analysis and Risk Assessment. È il punto di partenza formale per tutto il processo di sicurezza funzionale dell'ISO 26262. La documentazione descrive come il team di progetto analizza sistematicamente il sistema proprio per identificare tutti i possibili pericoli che potrebbero venire da un suo malfunzionamento nelle varie condizioni operative.
Puoi farci un esempio? Uno concreto che magari si trova descritto in questi documenti di HARA?
Ma certo. Immagina un sistema di mantenimento della corsia. Un pericolo potrebbe essere: il sistema dà una sterzata forte per errore e fa uscire l'auto dalla corsia. L'ARA valuta questo pericolo pensando a diversi scenari, autostrada, alta velocità, curva stretta, e ne stima la gravità potenziale, tipo incidente grave. E poi la probabilità che succeda e quanto il guidatore può intervenire. Sulla base di questa valutazione, ecco che si determina l'ASIL necessario per quella funzione che deve prevenire questo pericolo. Un altro esempio, magari sulla frenata automatica. Il sistema non vede un ostacolo fermo sulla strada perché il sensore non funziona bene con la nebbia. Anche lì si valuta il rischio e si definisce l'ASIL.
Ok, quindi l'ARA capisce cosa può andare storto e quanto sarebbe grave. E poi, come si usano queste informazioni, stando ai documenti?
L'ARA definisce cosa bisogna evitare o ridurre. Il passo dopo, che è ben dettagliato nella documentazione, è definire i requisiti di sicurezza. E poi progettare le contromisure, tecniche e procedurali, per soddisfarli. Qui entra in gioco l'ingegneria della sicurezza funzionale vera e propria. I documenti descrivono per ogni rischio identificato e classificato con un ASIL quali meccanismi sono stati messi in piedi. Ad esempio, per evitare l'uscita di corsia per un comando sbagliato, potrebbero descrivere algoritmi di controllo che verificano se il comando ha senso, meccanismi di supervisione tra diverse unità di calcolo o sistemi che limitano la forza massima della sterzata automatica.
Si parla anche di sistemi fail-safe o fail-operational. Cosa sono?
Sì, sono due strategie fondamentali descritte per gestire i guasti quando vengono rilevati. Un sistema fail-safe è pensato per passare a uno stato sicuro, già definito, se c'è un guasto. Ad esempio, disattiva la funzione avanzata e ridà il controllo pieno al guidatore, magari con un avviso. Un sistema fail-operational, invece, che di solito serve per funzioni con ASIL molto alto, deve poter continuare a funzionare almeno in parte o per un po' anche dopo un guasto. Questo grazie a componenti o sottosistemi ridondanti. La documentazione specifica quale strategia si usa per ogni funzione e come viene implementata. C'è un legame diretto, documentato, pericolo, rischio, ASIL, requisito, contromisura, hardware, software, strategia per i guasti.
Tutto questo lavoro di analisi, di progettazione, è impressionante. Ma poi, come si fa a essere sicuri che funzioni nel mondo reale? I test, immagino, siano una parte gigantesca del processo.
Gigantesca e meticolosa, sì. La documentazione dedica sezioni belle corpose alle strategie di verifica e validazione, VV, come si dice in gergo. E non è solo provare il prodotto alla fine, eh? È un'attività continua durante tutto lo sviluppo. I documenti descrivono un approccio a più livelli. Si parte dai test sul singolo pezzo di software, spesso con simulazioni solo digitali, software in the loop, SIL. Il codice gira su un computer e viene testato contro modelli matematici. Poi si integra, si prova il software sull'hardware vero, l'ECU, collegato a un simulatore che ricrea l'ambiente esterno e gli altri pezzi dell'auto, Hardware in the Loop, HIL. Questo permette di provare l'interazione hardware-software in un ambiente controllato ma realistico, prima ancora di avere un prototipo fisico.
E dopo le simulazioni si passa all'auto vera?
Esatto, prima su piste di prova dedicate. Lì si possono ricreare in sicurezza scenari critici specifici, frenate d'emergenza, evitamento ostacoli, guida al limite, e si possono ripetere. E infine la validazione finale, su strade pubbliche. Si accumulano milioni di chilometri in condizioni reali, traffico, meteo diverso, per vedere se il sistema si comporta bene e in modo sicuro nella varietà infinita del mondo reale. Un punto chiave, che la documentazione ripete sempre, è la tracciabilità. Ogni requisito di sicurezza, quello che viene dall'ARA e dagli standard, deve essere collegato a uno o più test specifici. E i risultati di ogni test, passato, fallito, con le prove, devono essere registrati, conservati. Serve a dimostrare che ogni aspetto della sicurezza è stato verificato.
Sembra un processo, mamma mia, incredibilmente lungo e costoso, immagino. I documenti parlano di sfide particolari in questa fase di test.
Sì, ne emergono diverse. Un classico sono gli edge cases, i casi limite. Quelle situazioni rarissime, impreviste, ma potenzialmente pericolose. Difficili da immaginare prima e ancora più difficili da replicare nei test controllati. Come fai a garantire che il sistema reagisca bene a qualcosa che non hai mai visto prima? È una bella domanda. Un'altra sfida è l'enormità dello spazio di test. Le combinazioni possibili di meteo, traffico, manovre del guidatore sono praticamente infinite. La documentazione spesso parla della necessità di strategie di test intelligenti e dell'uso massiccio della simulazione per coprire il più possibile, ma riconosce che coprire tutto al 100% è impossibile. Si parla anche della difficoltà di validare l'affidabilità a lungo termine, la robustezza dei componenti elettronici, dei sensori esposti al meteo, alle vibrazioni.
Guardando un po' più da vicino le tecnologie citate, quali sembrano essere i pilastri di questo sistema di sicurezza, secondo i documenti?
Ma sicuramente l'intelligenza artificiale. In particolare il machine learning, le reti neurali profonde, giocano un ruolo fondamentale, soprattutto per capire i dati delle telecamere. Il riconoscimento degli oggetti, classificare altre auto, pedoni, ciclisti, leggere i segnali, capire le linee della corsia, spesso è compito di questi algoritmi. Poi, come dicevamo, un altro pilastro è la sensor fusion, che è un campo complesso già di suo, con algoritmi sofisticati per mettere insieme dati diversi nel modo migliore. E ovviamente c'è tutta la parte di elettronica di controllo ad alte prestazioni, il software embedded real time, che deve garantire risposte veloci e affidabili.
E quali sono invece le difficoltà, i punti magari ancora aperti che emergono da questa documentazione, guardando anche un po' al futuro?
Beh, i documenti, anche se descrivono sistemi avanzati, non è che nascondano le sfide. Anzi, la complessità del software è una delle principali. Milioni di linee di codice che devono funzionare insieme, perfettamente, in modo sicuro. Verificarlo è un'impresa titanica. La robustezza dei sensori, in tutte le condizioni. Pensa alla neve che copre una telecamera o la pioggia forte che disturba un radar. Resta un'area dove si cerca sempre di migliorare. E poi c'è l'interazione uomo-macchina, l'HMI. Come ti assicuri che chi guida capisca cosa fa il sistema, quali sono i suoi limiti e come interviene in modo efficace e sicuro? Questo è critico, specialmente ora che i sistemi fanno sempre più cose.
Già, e queste sfide hanno implicazioni importanti. La complessità del software, per esempio, spinge a cercare nuovi metodi di sviluppo, di verifica. Magari usare l'IA per testare altra IA o usare metodi formali per garantire la correttezza.
La necessità di robustezza ambientale stimola la ricerca su nuovi sensori o algoritmi di fusione ancora più furbi. Per l'HIM si studiano interfacce più intuitive, sistemi che monitorano meglio il guidatore. È interessante vedere come la documentazione, a volte esplicitamente nelle sezioni sul futuro, a volte un po' tra le righe, suggerisca la necessità di aggiornare il software dell'auto over the air, OTA, per correggere bug o migliorare le funzioni dopo la vendita. Si intravede anche una maggiore integrazione futura tra sistemi di sicurezza e altre funzioni, tipo la navigazione connessa o la comunicazione V2X tra veicoli e V2I con l'infrastruttura. Questo apre scenari affascinanti, sicurezza cooperativa, ma introduce anche nuove complessità, nuove vulnerabilità da gestire. E questo, sì, solleva una domanda importante sul futuro di questi sistemi.
Quindi, tirando un po' le somme di questa nostra analisi della documentazione, cosa ci portiamo a casa? Direi, prima di tutto, una consapevolezza profonda di quanto sia complesso, multidisciplinare, lo sviluppo della sicurezza auto oggi. Non è solo aggiungere un sensore o una funzione software, è un'integrazione profonda. Hardware, software avanzato, meccanica di precisione, ma anche psicologia umana per l'HMI e soprattutto processi ingegneristici super rigorosi. Abbiamo visto l'importanza vitale degli standard come l'ISO 26262, non come una scocciatura burocratica, ma come una guida. L'analisi dei rischi, l'ARA, non è un esercizio teorico, ma la base su cui si costruiscono le difese. E infine, l'importanza, quasi ossessiva, della verifica, della validazione, della tracciabilità. In ogni fase, ogni dettaglio conta e deve essere dimostrabile.
Proprio così. E riflettendo sulla complessità che cresce, sull'interconnessione sempre maggiore di questi sistemi, come descrivono bene i documenti che abbiamo visto, viene spontaneo chiedersi come cambierà la nostra stessa idea di sicurezza automobilistica se i sistemi diventano capaci non solo di evitare l'incidente imminente, ma magari di anticipare situazioni pericolose parlando tra loro con l'infrastruttura. La sicurezza diventa qualcosa di più distribuito, più predittivo. E se è così, quali sfide nuove, immense, arriveranno per la verifica e la validazione? Come si potrà dimostrare la sicurezza di sistemi che imparano, si adattano, cooperano su una scala così vasta? Sono domande che la documentazione attuale inizia a suggerire, ecco, anche se non dà ancora tutte le risposte.
Domande che sicuramente aprono a riflessioni profonde sul futuro della mobilità. E con questo spunto per pensare oltre, direi che possiamo chiudere la nostra analisi di oggi. È stato davvero affascinante poter sbirciare dietro le quinte di una tecnologia così importante, grazie al materiale che ci ha permesso questa esplorazione.